Buongiorno cari amici di Radio Buon Consiglio e benvenuti a questa nuova puntata mensile del corso di dottrina sociale della Chiesa, di riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa. Dunque, nella scorsa puntata abbiamo un po' affrontato un discorso internazionale, quello diciamo, soprattutto degli organismi internazionali e del giudizio della Chiesa davanti appunto il giudizio che è duplice davanti a questi organismi sovranazionali. Ora, questa puntata vorrei restare ancora sul tema, diciamo, internazionale, ma affrontando un argomento, diciamo, un po' diverso, ovvero quello della globalizzazione. Perché se ne parla tantissimo, in qualche modo è collegato anche al discorso che abbiamo fatto in precedenza, però se ne parla tantissimo, normalmente in chiave negativa, perché poi di qualsiasi cosa si dà colpa alla globalizzazione, è un obiettivo facile, però poi insomma è un qualcosa che non chiaramente definito, si pensa soprattutto e si cita la globalizzazione quasi esclusivamente sul piano economico, però il fenomeno della globalizzazione è più complesso, anche tra cattolici molto spesso si parla di globalizzazione, ma si pensa soltanto all'economia e quindi a questa economia internazionale che in qualche modo più ricchi e più poveri, insomma, cioè, come diciamo, le disparità che si allargano, ammesso che sia vero, insomma, questa è tutta colpa della globalizzazione, con la ricchezza sempre più concentrata nelle mani di pochi, mentre tutti gli altri sono più poveri. In realtà anche dal punto di vista economico non è così, è un discorso molto semplicistico, però invece vorrei andare cioè affrontare il tema della globalizzazione in modo un pochettino più diciamo, razionale, allargando il discorso che non può essere ridotto soltanto all'economia. L'economia è come una dimensione importante delle attività umane, sicuramente, in molti casi possiamo dire prevalente. Ma non è sicuramente l'unico fattore, anche quando parla di globalizzazione bisogna che cominciamo a pensarla anche in un altro modo. Magari possiamo anche usare termini più corretti, però questo lo vediamo adesso. Intanto, io credo che quando parliamo della globalizzazione dobbiamo pensare intanto a un elemento, in qualche modo, naturale, tra virgolette, e poi vi spiego perché, e quindi anche recuperare un atteggiamento di fronte a quello che è, diciamo, elemento naturale, elementi della natura. Anche se l'analogia può essere un po' forzata, me ne rendo conto, però per capirci, ecco, io voglio richiamare anche, per esempio, all'atteggiamento, allo sguardo che aveva San Francesco nei confronti della natura e degli elementi della natura. Quando parla di sola acqua, frate fuoco, se ci ragioniamo un momentino, non è che insomma, parla di elementi che in sé possono essere un bene, perché l'acqua è sicuramente fondamentale e necessaria alla nostra vita, ma è anche la stessa acqua che dei nubifragi disastrosi, delle alluvioni che uccidono e distruggono. E così la stessa cosa per frate fuoco. Quando si parla di frate fuoco, pensiamo a San Francesco, non è soltanto quel focherello gioioso che scalda e che serve anche a cucinare. Se pensiamo a come è stata curata, tra virgolette, la malattia agli occhi di San Francesco, quindi proprio con il fuoco che è vivo, con cui sono stati cauterizzati i suoi occhi, capire che il fuoco anche per Francesco era un qualcosa di non semplicemente piacevole, e comunque sappiamo anche per la nostra esperienza il fuoco può essere anche Questo fonte di morte disturbanziale agli incendi che periodicamente funestano questo paese o quell'altro. Quindi la natura ci presenta sempre degli elementi che in sé hanno una possibilità di bene, ma anche una possibilità di male. Cioè, non, in sé, per riprendere un'espressione anche di Giovanni Paolo II, sono neutri. È anche il nostro sguardo che cambia anche il modo di guardare a questi elementi naturali. Ora, la globalizzazione in sé, possiamo fare un confronto con l'acqua e il fuoco, perché si tratta di fenomeni completamente diversi, però anche la globalizzazione ha un elemento di naturalità. In che senso? Perché in termini generali si presenta come l'estensione storica della natura dell'uomo, che è un essere sociale. Cerchiamo di spiegarci. L'uomo è un io che per realizzarsi ha bisogno di un tu. Un bambino ha la possibilità di imparare a parlare, di crescere, di sviluppare tutte le sue facoltà, perché ha intorno i genitori, che prima ascolta, poi in qualche modo impara anche il loro linguaggio, e impara poi tutto il resto. Ma un io, se fosse da solo, non sarebbe differente da una persona, da un animale, perché senza una relazione per l'uomo è impossibile diventare veramente uomo, no? Quindi per questo noi abbiamo che ogni cultura di ogni tempo ha dato sempre una grande importanza alla famiglia, perché è il primo nucleo sociale che è sia temporale sia ontologico, cioè il primo luogo di formazione della persona dove una persona ha la capacità di diventare un io cosciente è la famiglia, il primo luogo chi lo ha generato alla vita. È nella famiglia, nel rapporto con il padre e la madre, che il bambino impara a dire io, prende coscienza della propria identità. Quindi ha bisogno di questo. Questo è fondamentale. E poi, crescendo, il rapporto con i propri familiari diventa una pietra di paragone per ogni futura relazione, tanto che le amicizie, quindi il rapporto fuori dalla famiglia, è in qualche modo l'estendersi del rapporto familiare. Tanto più uno matura la propria identità nella famiglia, tanto più è capace di aprirsi, di incontrare altre persone e di conoscersi, di crescere insieme a questo. Questa natura sociale dell'uomo si traduce storicamente nella ricerca di altri uomini con cui comunicare, scambiare, condividere. Proviamo a rileggere la storia dell'umanità e non possiamo non vedere questa costante tensione dell'uomo a creare aggregazioni sociali, quindi allargare l'orizzonte della comunità. L'urbanizzazione, la scoperta delle nuove terre, le conquiste, ma perfino le guerre e gli imperialismi sono fenomeni che rientrano in questo orizzonte. Ovviamente non tutto è positivo, no? C'è un modo, l'imperialismo, la guerra di conquista, non è certo un bel modo di socializzare. Però, se vogliamo, questo è come una tendenza naturale dell'uomo ad allargarsi, e come ogni tendenza può essere usata per il bene, può essere usata per il male. Tutto questo fino ad arrivare ad oggi, dove il mondo è non solo conosciuto, ma anche interdipendente. Quindi, come vediamo, dicevo all'inizio, la globalizzazione è l'estensione storica della natura dell'uomo. Dicevo, e quindi però cosa c'è oggi? Allora di nuovo ci si potrebbe chiedere, tale che si parla di globalizzazione, non si parlava 50 anni fa di globalizzazione. Beh, ci sono due elementi fondamentali che fanno la differenza con tutto il passato. La rapidità degli scambi, non solo economici, scambi anche culturali, e l'accessibilità sostanzialmente universale. Cosa vuol dire? 100 anni fa ci volevano settimane e mesi per andare dall'Europa all'America. E in generale chi intraprendeva questi viaggi era spinto dal bisogno o dalla povertà, quindi spinto a cercare una terra promessa. E ben raramente era previsto il ritorno. Chi partiva, partiva. E questo vale anche per i missionari, perché anche i missionari si avventuravano in America Latina, in Asia, in India, ma si partiva per non tornare più, e appunto i viaggi erano lunghissimi, pericolosissimi. Cioè, oggi invece la stessa distanza che 100 anni fa si parlava in mesi, oggi si fa in poche ore. E la stragrande maggioranza non lo fa spinto dal bisogno o semplicemente per andare in missione, ma lo fa per turismo oppure per lavoro, ma in questo caso ovviamente in un rapporto completamente diverso. Poi, se pensiamo all'avvento di internet, oggi è possibile contattarsi in tempo reale da una parte all'altra del mondo. Pensiamo alle email. Strumento sconosciuto fino a pochi decenni fa. Oggi noi possiamo comunicare con chiunque in ogni parte del mondo. Ed è possibile, allo stesso modo, sempre attraverso internet, avere l'accesso a un numero sterminato di informazioni e banche dati che era una cosa impensabile soltanto 30-40 anni fa. Qualche decennio fa, in termini di contatti e scambi, era possibile a poche persone, a causa dei costi elevati e del tempo necessario, oggi lo è per grandi fasce della popolazione. Questo è il secondo elemento. Quindi c'è una rapidità di scambi e un'accessibilità quasi universale. Le email ovviamente sono alla portata di tutti, ma anche i viaggi all'altro capo del mondo o comunque per lunghe distanze sono oggi alla portata se non di tutti, di una grande parte della popolazione. Quindi questa estrema rapidità delle trasformazioni ovviamente porta anche delle contraddizioni enormi, dei fenomeni nuovi, cioè delle cose, anche dei paradossi. Ci sono delle grandi megalopoli ormai anche europee, cioè pensiamo anche a Londra semplicemente, dove per esempio sì, abbiamo tanti che possono volare in America, in Asia, in Africa tranquillamente, ma abbiamo anche coloro che dalle zone di periferia non hanno mai visto il centro di Londra perché è fin troppo costoso anche il metro per spostarsi, e comunque sono già, ecco, le periferie grandi dove ci sono magari minoranze etniche, e quindi questo viviamo anche questi paradossi grazie anche a questa trasformazione molto molto rapida. Ciò non toglie che questo fenomeno ha comunque portato una profonda trasformazione culturale che inizia dalle cose apparentemente più banali. Basti pensare a quante persone ormai si avvicinano alla cucina etnica. Ormai mangiare cinese, giapponese, thailandese, eritreo, libanese, egiziano è diventata una cosa, diciamo, molto, molto comune. In tutte le nostre città. E il cibo anche è una porta d'ingresso in un universo culturale che è diverso dal nostro. Non è una banalità, o non è semplice una cosa un po' snob o così esotica andare a mangiare. È veramente anche un incontro con una cultura. Certamente poi è vero che le trasformazioni più evidenti di questo fenomeno di globalizzazione le troviamo nel mondo dell'economia e della produzione. Ciascuno di noi può verificare la provenienza dei propri oggetti comuni. Io posso fare il mio esempio che ho un'auto giapponese, un orologio svizzero, un computer americano, un telefono coreano e via dicendo. Potrei fare tanti esempi. Diciamo, anche i matrimoni, anche le coppie sono sempre più spesso e molto più facilmente, diciamo, assortite dal punto di vista, culturale. Ma se stiamo rimaniamo al campo degli oggetti e dell'economia, anche i singoli prodotti sono, come dire, l'assemblaggio di componenti, di elementi che vengono da diversi paesi. C'è una sostanziale interdipendenza. Tant'è vero che il classico made in Italy, cioè fatto in Italia, non significa che il 100% degli elementi di un prodotto sono italiani, ma ci sono ormai dei regolamenti commerciali internazionali che stabiliscono di volta in volta quali sono le percentuali elementi che costituiscono, diciamo, l'identità nazionale di un prodotto. Ma se pensiamo ai computer, qualsiasi marca di computer noi compriamo, molto probabilmente il processore arriva da Taiwan, ad esempio, perché questo è il paese che ha, come dire, non il monopolio, ma insomma c'è una grande fetta di mercato per quello che riguarda i processori dei computer. Ma poi il mondo si evolve rapidamente e magari le lavorazioni o anche le risorse, le materie prime che servono per i prodotti provengono anche da posti diversi, quindi comunque anche i singoli prodotti che acquistiamo in realtà sono frutto di un processo di globalizzazione. Quindi quello che noi abbiamo davanti è un fenomeno, e quello che possiamo dire è un fenomeno oggettivo, quindi la globalizzazione, se la intendiamo come integrazione delle diverse realtà mondiali, è una realtà oggettiva, no, non si può negare questo fatto. Perciò è innanzitutto un non senso dal punto di vista della storia, dal punto di vista storico, ma dal punto di vista anche così, di pensiero, parlare di no global. Cioè, è un, come dire, è essere contro quella che è una realtà oggettiva. Diventa una scelta ideologica, ma come ogni scelta ideologica si oppone alla realtà ed è negata di fatto dalla realtà. Invece si può ovviamente discutere sui contenuti della globalizzazione, a cominciare dalla stessa definizione. È giusto chiamarla globalizzazione, è giusto chiamare tutto questo la globalizzazione? Io credo probabilmente no, perché il termine più corretto sarebbe quello di interdipendenza. È un termine che infatti il Magistero Sociale della Chiesa ha sempre, diciamo, preferito nelle sue definizioni, si è sempre parlato di interdipendenza. Perché? Perché l'interdipendenza già nel concetto rende esplicito il fatto di una reciproca dipendenza l'uno dell'altro, però tra partner che hanno una pari dignità e mantengono la propria identità pur nella diversità del contributo. No? Quindi può essere che anche nel prodotto che acquisto ci siano elementi diversi, ma come dire, è un fatto proprio di interdipendenza. Cioè, io dipendo da te come tu dipendi da me. E non per niente, quando ci sono delle guerre, questa interdipendenza poi ne soffre, perché magari appunto allora io no, non ti do più i miei prodotti, tu io non te li pago più, cioè ti faccio le sanzioni, e via di questo passo, questi meccanismi che ben sappiamo, che poi provocano ovviamente l'aumento dei costi, eccetera, eccetera. Comunque, diciamo che interdipendenza è sicuramente una definizione che meglio descrive questo fenomeno e questa estensione naturale che dicevo della nostra natura sociale, perché appunto è importante che tutto questo processo, per essere ordinato, avvenga nel rispetto della dignità di ciascuno e di ciascuna cultura, di ciascun paese. Mentre invece ovviamente il termine globalizzazione induce a pensare a un processo universale di omogeneizzazione, in cui diciamo, tutte le identità in qualche modo scompaiono oppure si conformano alla cultura dominante. E qui torniamo anche al discorso che facevamo nell'altra puntata a proposito del rischio di alcune istituzioni internazionali che tendono proprio a favorire la scomparsa dell'identità. Oggi, anche quando si pensa alla politica, per esempio europea oppure internazionale, sembra quasi che il nemico è il sovranismo, no? È certo che i nazionalismi, come tutti gli ismi, sono fenomeni negativi e pericolosi se sono in qualche modo l'affermazione di una identità contro le altre, ma oggi molto spesso la parola sovranismo che viene lanciata come una maledizione contro qualcuno, che quindi una volta che viene accusato di sovranismo basta, è tagliato fuori tutto, in realtà in questo modo si cerca di cancellare le identità o coloro o quei paesi. Pensiamo al caso dell'Europa, dell'Ungheria, della Polonia, che ci tengono a mantenere e ad affermare la propria identità, pur avendo aderito ed essendo convinti sostenitori dell'Unione Europea, ma mantenendo un'identità nazionale, che è un'identità culturale, che è un'identità che si rispecchia in tante cose, anche economiche. E quindi l'accusa di sovranismo è invece è il tentativo di cancellare questa identità. Quindi questo è un tema molto importante perché il pericolo è quando si usa la globalizzazione proprio per affermare un'ideologia che vuole far scomparire le identità o affermare una cultura dominante che deve cancellare tutte le altre. Pensiamo, ad esempio, anche qui quanto viene speso, quanto viene investito per affermare, non so, l'aborto o l'identità di genere, quindi l'omosessualismo, cioè come principi fondamentali per tutti quanti, e imporli quindi a tutti i paesi, a tutte le culture, malgrado discutibile che siano corretti in qualche cultura, ma a maggior ragione non possono essere imposti a livello mondiale, a livello generale. Inoltre, la genesi del termine globalizzazione, come dimostra peraltro l'ampia letteratura sul tema, porta a sottolineare quasi esclusivamente l'aspetto economico. Oggi, quello dicevo all'inizio, diciamo quando si parla di globalizzazione si pensa soltanto all'economia, non si pensa invece alla totalità degli elementi di un contatto fra culture, fra persone. Quindi è chiaro, per questo motivo si preferisce il termine interdipendenza e nel magistero della Chiesa, nella tradizione della Chiesa, si è sempre parlato di interdipendenza. Per esempio, già Leone XIII, nella Rerum Novarum, parlava di popoli via via più interdipendenti. E e Giovanni XXIII nelle encicliche Mater et Magistrae, Pacem in Terris, descrive, per esempio, i rapporti tra i paesi che sono oggi sempre più stretti in ogni parte del mondo, a motivo soprattutto della scienza e della tecnologia, fino ad arrivare a Giovanni Paolo II, che ne parla nella Sollicitudo Rei Socialis e nella Redemptoris Missio. Tenendo conto dunque di questa precisazione, possiamo comunque tranquillamente usare il termine globalizzazione, visto che ormai è entrato nell'uso comune, ma è importante che lo intendiamo proprio come termine di interdipendenza per evitare una riduzione, di questo termine. Quindi, dicevo, la prima conseguenza che si può trarre da tutto il discorso fatto sulla globalizzazione, quindi sulla natura dell'uomo che è di per sé un essere sociale, dicevo, la prima conseguenza è che la globalizzazione di fatto è una realtà oggettiva, cioè un cammino lungo tutta la storia dell'umanità che ha sviluppato continuamente questa apertura, questa conoscenza, e fino ad arrivare ai giorni nostri dove la rapidità dei mezzi e l'accessibilità quasi universale di fatto hanno reso questo mondo molto, diciamo, molto interdipendente, diciamo così. C'è una seconda conseguenza che, appunto, a cui dobbiamo guardare, che la globalizzazione, come già ho detto, non può essere ridotta a un fatto esclusivamente economico. E ripeto, certo, riconosciamo che l'economia è un fattore importante. Molto spesso funge da spinta per conoscere e per entrare in contatto con altri paesi e popoli. Basti pensare al ruolo culturale dei mercanti nel Medioevo, alle motivazioni economiche che hanno accelerato la scoperta e la conquista del Nuovo Mondo e quanto tale scoperta abbia anche inciso nella cultura europea. A questo proposito, quando si parla di preservare le culture nazionali dalla minaccia della globalizzazione, non si deve dimenticare che ogni cultura nazionale è anche frutto di passate contaminazioni. Faccio un esempio molto banale. Oggi noi parliamo degli spaghetti con il pomodoro, che tutti considerano un piatto d'eccellenza italiano, italianissimo, eppure non esisterebbe se non avessimo conosciuto e importato dall'America il pomodoro, che fino al Medioevo da noi era sconosciuto. Dunque, nel processo di globalizzazione l'economia sicuramente gioca un ruolo fondamentale, anche perché molto spesso è sul fattore economico che si decide la possibilità o meno di integrazione di un popolo nella comunità internazionale. L'isolamento economico sono ostacoli decisivi allo sviluppo umano. Quindi c'è una terza conseguenza però, di quello che abbiamo detto, ed è importante questo sottolinearlo, perché era quello che poi dicevo all'inizio come premessa. Quindi la globalizzazione in sé è un fenomeno neutro, non è da esaltare né da demonizzare, è un fatto. È un fatto oggettivo che nasce da quella che è la natura dell'uomo e che si è sviluppata nella storia attraverso un certo cammino che ci porta a come siamo oggi. E quindi è una realtà di fatto che come tale può avere un esito positivo o negativo a seconda di come la si governi, esattamente come tutti gli altri elementi della natura. In questo senso, i no global che rifiutano la realtà e i neoliberisti, categoria, insomma, adesso concedetemi questa definizione per intendere un mondo molto, diciamo, molto vasto e composito, quindi è difficile però, diciamo, per intenderci. Da una parte abbiamo i no global che rifiutano la realtà, dall'altra abbiamo questo neoliberismo invece convinto delle proprietà taumaturgiche del libero mercato, no? In cui, cioè, il mercato comunque risolve tutto, no? Cioè, basta affidarsi al mercato e tutto si alle leggi del mercato e tutto si risolvono. Ecco, sono sicuramente due modi che analogamente errati di guardare a questo fenomeno. Riprendiamo dopo una breve pausa questo discorso, perché poi c'è San Giovanni Paolo II spiega bene questo punto. Quindi adesso facciamo una breve pausa e poi ritorniamo tra poco. Eccoci qua, quindi proseguiamo il nostro discorso. Risintetizzo, questa ultima parte, quindi le conseguenze a un certo approccio al tema della globalizzazione. Dicevamo, ci sono tre conseguenze fondamentali. La prima è che la globalizzazione comunque è una realtà oggettiva. Una realtà oggettiva che non può essere ridotta al semplice fattore economico e una realtà oggettiva che in quanto tale è anche neutra, perché dipende poi da come la si governano. In sé la globalizzazione non è né bene né male, dipende poi da come la si governa, proprio perché è una realtà oggettiva, in qualche modo estensione della natura sociale dell'uomo, e però, come per ogni cosa umana, per ogni cosa che ha a che fare con la nostra libertà, poi dipende dall'uso e dal modo in cui si usa, appunto, e si gestisce questo fenomeno. Dicevamo di due rischi: pensare che da una parte tutto ciò che è global è cattivo, quindi va rifiutato, come se fosse una realtà boh, chissà inventata da qualcuno e non invece un fatto oggettivo e in qualche modo naturale, e dall'altra chi pensa che invece la globalizzazione ha in sé dentro come un meccanismo magico in cui sistema tutte le disparità, tutte le ingiustizie, tutti i problemi, come se la libertà dell'uomo in questo non c'entrasse nulla. E lo dicevo, annunciavo prima, preannunciavo un brano di Giovanni Paolo II, l'ho tratto da Ecclesia in America, in realtà si potrebbero prendere molti brani di San Giovanni Paolo II che sul tema anche della globalizzazione, dello sviluppo integrale dell'uomo ha molto, molto scritto e molto detto. Bene, però c'è anche un aspetto interessante, appunto, in Ecclesia in America, quando si riferisce anche all'aspetto economico della globalizzazione, dice che c'è una globalizzazione economica che porta alcune conseguenze positive, come l'efficienza e l'incremento della produzione, e che con lo sviluppo di legami economici tra i diversi paesi può aiutare a portare maggiore unità fra i popoli, rendendo possibile un migliore servizio alla famiglia umana. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti positivi che possiamo cogliere. Ma se la globalizzazione è governata soltanto dalle leggi del mercato, applicate a favore dei potenti, le conseguenze non possono che essere negative. Queste sono ad esempio l'assolutizzazione dell'economia, la disoccupazione, la riduzione e deterioramento dei servizi pubblici, la distruzione dell'ambiente e delle risorse naturali, la distanza crescente tra ricchi e poveri, una competizione iniqua che mette le nazioni povere in una situazione di sempre crescente inferiorità. Che sono questi fenomeni di cui parla San Giovanni Paolo II, sono i fenomeni che oggi, appunto, quando accadono, quando si rilevano, è tutta colpa della globalizzazione. No, attenzione, San Giovanni Paolo II ci dice non è che è la globalizzazione, ecco, casomai è come si governa, come si gestisce la globalizzazione. Certo, se la pensiamo soltanto in chiave economica, in cui sono le leggi del mercato a fare tutto, escludiamo anche la libertà degli uomini, quindi anche la capacità di avere delle politiche di governance, di gestione di questi fenomeni, beh, è chiaro che poi dopo, siccome il peccato originale è una forza che agisce nella società degli uomini e nessuno ne è escluso, l'unica creatura umana che era senza peccato originale ha vissuto 2000 anni fa e non ci sono state, come dire, delle repliche. E quindi è chiaro che un fenomeno lasciato a se stesso o all'istinto dell'uomo, semplicemente, senza che anche questo sia governato, può portare soltanto a fenomeni negativi, ma non è la globalizzazione in sé. Questo è molto importante che capiamo questo punto qui. Ora non mi addentro ulteriormente nel tema dell'economia, magari dopo, se ci sarà tempo, leggerei un altro pezzettino di Giovanni Paolo II dalla Sollicitudo Rei Socialis, però adesso volevo affrontare un'altra questione che secondo me è molto importante. Perché? Perché questo è, come dire, alla base di tante polemiche oggi sull'Occidente e il resto del mondo, perché il processo della globalizzazione è guidato senz'altro dai paesi occidentali, che sono i paesi più sviluppati, cioè perché anche tutte le mirabolanti scoperte scientifiche, tecnologiche, la realizzazione soprattutto di tutte queste scoperte tecnologiche, che poi hanno, diciamo, accelerato il processo di globalizzazione, reso possibile, reso anche l'accesso più o meno universale, come dicevamo prima, quindi fenomeni nuovi della nostra epoca, tutto viene dall'Occidente. Oggi, molto di moda anche nel mondo cattolico, pensare che quindi tutto è colpa dell'Occidente, peraltro, ecco, c'è dietro un giudizio anche sbagliato, pensando che tutto oggi sia un disastro nel mondo, a partire dall'ambiente, l'economia, la povertà, che in realtà anche qui è smentito dalla realtà. Ma ormai c'è una narrazione dominante per cui il mondo va male ed è tutta colpa dell'Occidente. Questo è un po' diciamo, il no global pensiero, ma che oggi è diventato molto comune, e che è molto penetrato anche nel mondo cattolico. Quindi è tutta colpa dell'Occidente la povertà di tanti popoli, è tutta colpa dell'Occidente la distruzione presunta dell'ambiente, quindi l'esaurimento delle risorse, che peraltro non c'è, ma fa niente, questo è quello che ormai tutti credono. E in altre parole, il ritornello che si pensa è che la nostra ricchezza si fonda sulla povertà e lo sfruttamento del terzo mondo, dei paesi del sud del mondo. Questo è quello che poi sta alla base di tante sciagurate, peraltro scelte politiche, dei sensi di colpa, le richieste di risarcimento ai paesi occidentali o per l'inquinamento, presunto inquinamento, perché poi si parla, come dire, si confonde l'inquinamento con l'anidride carbonica, che invece è un gas fondamentale per la vita, quindi non c'è niente di inquinante nell'anidride carbonica, però ormai c'è un rovesciamento della realtà che è impressionante, e quindi risarcimento dei paesi, lo vedremo anche alla prossima conferenza internazionale che ci sarà sul clima, tra novembre e dicembre, vedremo ancora lì i paesi occidentali che devono pagare, perché i paesi poveri sono quelli che subiscono le conseguenze dei cambiamenti climatici, quindi il risarcimento. E poi adesso c'è azione anche negli Stati Uniti per chiedere risarcimento di tutto quello che è successo nei secoli passati a proposito della schiavitù e poi risarcimenti ormai per qualsiasi altra cosa. L'Occidente deve pagare perché la sua ricchezza si fonda sulla povertà, cioè, degli altri popoli. Vale a dire, gli occidentali, i paesi occidentali hanno, come dire, rubato agli altri, quindi gli altri non c'hanno più niente, adesso siamo noi che ci mangiamo tutte le risorse e quindi dobbiamo pagare per questo. Tra parentesi, siccome le risorse non sono date dalla natura, ma come dire, sono soprattutto frutto della creatività dell'uomo che usa quindi anche degli elementi della natura, in realtà vuole che le risorse non solo sono consumate dai paesi occidentali, dai paesi ricchi, ma sono anche prodotte in misura ancora maggiore di quelle che sono consumate. Quindi anche questo magari è un discorso che faremo magari un'altra volta, ma comunque è importante avere presente almeno questi argomenti. Però questa affermazione di una responsabilità dell'Occidente, o paesi occidentali sono ricchi perché gli altri sono poveri, è storicamente falsa e ovviamente ci sono stati episodi storici di sfruttamenti, ovviamente non si possono certamente negare, appunto perché il peccato originale è una realtà, anche questa, e il peccato degli uomini è una realtà. E continuano tuttora, ovviamente, storie di sfruttamento che non possono essere giustificate in alcun modo. Ma queste non sono le ragioni profonde della supremazia occidentale. La verità è che l'Occidente è più ricco e sviluppato del resto del mondo perché la rivoluzione industriale ha avuto luogo in Europa nel XVIII secolo e non in Cina, perché la scienza galileiana, fondata sul modulo logico-matematico, è nata in Europa e non in Africa. Perché le grandi invenzioni del secondo millennio sono avvenute tutte in Europa o in America e non nel mondo arabo o nel subcontinente indiano. La stampa a caratteri mobili, le armi da fuoco, la macchina a vapore, l'elettricità, il motore a scoppio, i vaccini, il telefono, la radio, la penicillina, gli antibiotici, l'aereo, l'energia nucleare, il microprocessore per computer, le biotecnologie, eccetera. Questa qui è una citazione da un libro di molti anni fa di Rodolfo Casadei, appunto sono appunti su globalizzazione e dintorni, ma appunto dice una verità importante, cioè qui la rivoluzione industriale è stata sicuramente un motore di sviluppo enorme, anche dal punto di vista, diciamo, economico, sì, ma anche culturale. Ma anche la scienza, ma anche tutto lo sviluppo tecnologico, queste le grandi invenzioni. E quindi c'è una supremazia occidentale, quindi c'è una guida occidentale che nel processo di globalizzazione, che evidentemente ha altre origini che non il furto di risorse da altri paesi. Faccio anche un altro esempio. Si può dire, per esempio, che il petrolio, fare un esempio a caso, è una risorsa che, per esempio, la Nigeria, paese enorme, paese povero, ricchissimo di petrolio. E quindi dice, vedi, prendete il petrolio dalla Nigeria e poi però ci fate andare avanti l'industria dei paesi occidentali, e mentre loro continuano a essere nella povertà, e lì ci sono le multinazionali, e quindi mantenete i nigeriani nella povertà mentre gli rubate le risorse per far funzionare l'economia dei paesi occidentali. Come dire, e anche qui è una ricostruzione falsa, perché è vero che anche in queste situazioni ci sono situazioni di sfruttamento, di tornaconto, e potremmo soffermarci su questo. Però attenzione, perché il petrolio in sé, certo, il petrolio è una risorsa, oggi che ne abbiamo scoperto l'applicazione, quindi i motori, quindi la plastica, quindi tante altre cose. Ma il petrolio in sé non è che sia una risorsa. Fino a 200 anni fa nessuno si immaginava che il petrolio fosse una risorsa, anzi era un problema perché insomma rendeva un po' più complicato anche la coltivazione dei campi sopra. E non basta avere il petrolio, non basta dire beh, adesso c'è il petrolio, abbiamo scoperto che è una risorsa, quindi adesso ci divento ricco. No, perché il petrolio bisogna avere i mezzi, le capacità tecnologiche e ingegneristiche per estrarlo, bisogna raffinarlo, bisogna trasportarlo, va trasformato in tanti altri prodotti, perché non c'è soltanto benzina e gasolio, e queste capacità non si inventano, cioè da un giorno all'altro. E quindi non basta avere una risorsa per dire sono ricco, e quella risorsa, anzi, c'è la speranza, se si è capaci, che vendendolo, allora sì, magari si comincia ad acquisire una ricchezza che può permettere uno sviluppo, se non viene usata per la corruzione. Ma in sé non vuol dire nulla, perché c'è tutta un'altra serie di capacità che sono richieste, di ricchezza che è richiesta, di possibilità di investire, quindi anche delle capacità intellettuali, eccetera, quindi tutta una serie di fattori che non si inventano da un momento all'altro. Quindi anche questa visione molto naif, molto ingenua di come funzionano le cose è davvero, va, come dire, spezzata, insomma, dobbiamo anche un po' usare la ragione, capire bene i meccanismi, le cose non sono sempre così facilissime. Quindi è chiaro che l'occidentalizzazione in qualche modo si accompagna al fenomeno della globalizzazione, ma non è una forma di colonialismo o di omologazione culturale, almeno nella sua essenza, pur avendo presenti contraddizioni, rischi che ci sono, e però anzitutto il diffondersi universale di conoscenze, di tecnologie e di valori che hanno già consentito lo sviluppo dell'Occidente. Non a caso in questo fenomeno di occidentalizzazione rientra anche il diffondersi della coscienza dell'universalità dei diritti umani e della democrazia. E poi, anche qua ovviamente ci sono le contraddizioni, perché poi in Occidente oggi è ormai dominante una cultura che nega le sue radici e che quindi fa diventare diritti umani quelli che diritti umani non sarebbero, e quindi ovviamente la questione diventa più complessa e più contraddittoria. E allora ci dobbiamo chiedere: ma da dove nasce questa supremazia dell'Occidente? Come mai l'Occidente comunque ha avuto tutte queste cose, i conquistatori? Come dire, cioè conquistatori nel senso di quelli che hanno esplorato altri mondi, che hanno civilizzato altri mondi, che hanno invenzioni, che hanno sviluppato la scienza e poi la rivoluzione industriale. Cioè, come mai tutto questo? Ecco, qui è importante, bisogna riconoscere il contributo fondamentale, decisivo del cristianesimo. È una cosa, molto spesso i cattolici sembra che devono sempre vergognarsi della loro storia, di quello che sono stati, ma in realtà se l'Occidente ha avuto questo sviluppo, che non è soltanto economico, ma anche uno sviluppo umano, culturale, eccetera, lo si deve proprio al cristianesimo, perché che si è innestato su una realtà culturale già formata dalla filosofia greca e dal diritto romano, che sono i primi tentativi di razionalizzare l'esperienza umana e l'organizzazione della società. A proposito, anche Benedetto XVI ha scritto delle cose molto importanti sull'incontro tra il cristianesimo e la filosofia greca e il diritto romano, che non sono un accidente, una coincidenza della storia, ma è proprio fondamentale. L'avvento del cristianesimo, forte della tradizione ebraica, porta una nuova concezione della persona e della storia. E anche qui dobbiamo essere consapevoli che ogni cultura è in qualche modo frutto della religione che in quella cultura si professa. Perché la religione ha poi tutta una serie di conseguenze sul pensiero, sul modo di concepire la realtà, il modo di concepire Dio e il nostro rapporto con Dio, con la natura, con l'ambiente che ci circonda e con le altre persone. E questo poi ha tutta una serie di conseguenze pratiche, molto concrete, e conseguenze storiche, ovviamente. Anche l'avvento del cristianesimo porta una concezione nuova della persona e della storia. L'uomo diventa il punto centrale del creato, il vertice del creato, al punto che Dio si è incarnato, morto e risorto per la sua salvezza. E la storia diventa un cammino verso la pienezza dei tempi, che è rappresentata dal ritorno di Cristo. Cioè tutta la storia diventa un tentativo di costruire la Gerusalemme terrena a immagine della Gerusalemme celeste, per usare una immagine tradizionale, così come l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Da qui nasce anche l'idea di progresso. È una concezione lineare della storia nel cristianesimo, cioè un punto di partenza la creazione e un punto di arrivo che è appunto il ritorno di Cristo. E noi siamo in cammino verso questo ritorno, quindi tutto questo cammino è un progresso verso, ma non nel senso del progresso scientista o scientifico che vogliamo, ma nel senso proprio del progredire per avvicinarci appunto alla meta della Gerusalemme celeste. Quindi noi siamo chiamati a costruire la realtà degli uomini, la società, per avvicinarci secondo l'ordine stabilito da Dio, secondo l'ordine stabilito all'origine, ma che sarà appunto l'ideale verso cui tendiamo. Quindi l'affermarsi di una nuova concezione della dignità dell'uomo, basata sulla sua origine divina, è immediato e crea subito scompiglio nella società romana di allora. Ma tutt'oggi, quanti di voi hanno la possibilità di girare nel mondo, di vedere altri posti, altri luoghi, per turismo, per lavoro, non importa? Ma ci si rende subito conto, a contatto con culture che non sono state plasmate dal cristianesimo, che c'è una diversità abissale, una differenza abissale proprio sul valore della persona. Soltanto nella concezione cristiana l'uomo è ebraico-cristiana, l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, quindi ha un valore assoluto. Ovunque, in qualsiasi altra cultura, il valore di una persona è legata sempre all'appartenenza o di un clan o di una tribù o di una casta o di un gruppo anche economico, di un'etnia, cioè è tutto così fuori dal cristianesimo. Quindi già è anche nella Roma, di allora, quando il cristianesimo comincia a diffondersi, crea immediatamente scompiglio. Quindi, mentre noi viviamo in altre culture dove invece, per esempio, la concezione della storia non è più lineare, non c'è un punto d'arrivo, un punto di partenza, un punto di arrivo, ma è circolare, c'è cioè un eterno ritorno, per esempio nelle grandi religioni orientali. E allora c'è l'idea della reincarnazione, la visione ciclica della storia, appunto l'eterno ritorno, la considerazione dell'uomo come parte del cosmo. E tutto questo generano delle culture che non concepiscono un vero progresso perché non c'è un punto finale verso cui dirigersi. Le scienze, ad esempio, non è un caso che per molti secoli gli scienziati erano in realtà monaci, preti, perché nascono come curiosità e tentativo di comprendere le leggi di un mondo che Dio ci ha donato. E con il lavoro noi collaboriamo alla creazione. E per questo soltanto nel cristianesimo il lavoro ha un valore positivo. In qualsiasi altra cultura il lavoro ha un valore negativo, cioè il lavoro lo fanno gli schiavi, il lavoro lo fanno i fuori casta, il lavoro lo fanno i prigionieri che abbiamo trovato di una guerra. Cioè l'ideale in qualsiasi altra cultura, è non lavorare, far lavorare gli altri e godere del lavoro che fanno gli altri. Ed è la tendenza verso cui stiamo andando noi man mano che dimentichiamo il cristianesimo. Ma invece nel cristianesimo ha detto il lavoro è la partecipazione dell'uomo alla creazione di Dio. E questo è una valorizzazione estrema della realtà, anche della fatica, della difficoltà. E questo perché tutta la realtà è segno di Dio. Se prendiamo invece le religioni orientali, la realtà è un inganno, è un'apparenza. E quindi c'è un modo diverso di approcciare la realtà, il lavoro. Come si può impegnarsi veramente, non che non uno poi non lavora, non abbiano voglia di lavorare, ma cioè come punto come approccio, come si può pensare, non so, di modificare la realtà in meglio, quando la realtà viene concepita come un'illusione, oppure la storia è un cerchio, e quindi si ritorna sempre al punto di partenza, e l'ideale religioso, pensiamo sempre alle religioni orientali, consiste nella rinuncia a ogni passione. Oppure nelle religioni tradizionali africane troviamo la mitizzazione e la deificazione della natura, al punto che oggi in alcune regioni africane l'agricoltura non è progredita neanche fino all'uso degli animali. Nel cristianesimo, inoltre, c'è un'apertura universale, che è la salvezza per tutti gli uomini, che non ha nulla a che vedere con l'imperialismo e l'imposizione dei propri dèi. È invece la consapevolezza che tutti siamo uno, perché tutti veniamo dall'unico Padre. E sta qui anche l'origine della missionarietà, dell'amore verso gli altri, degni di incontrare Cristo. Così, quella tendenza sociale che è già nella natura dell'uomo, cioè l'io che ha bisogno del tu, acquista una consapevolezza che dà significato all'agire umano. Non stupisce dunque che il valore della persona, il suo primato, si siano affermati, pur fra tante contraddizioni, universalmente e ben oltre i confini dell'appartenenza alle chiese cristiane. È evidente che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in qualche modo, sarebbe inconcepibile senza la realtà di una millenaria civiltà cristiana, anche se anche questa dichiarazione poi ha mille, bisognerebbe fare tanti distinguo e mille chiarimenti. Però anche semplicemente come idea che ci siano dei diritti umani universali, questo sarebbe inconcepibile senza il cristianesimo. E questo non per un'imposizione di tipo coloniale, come molti anche i cristiani amano pensare, ma per una evidenza e per una corrispondenza con l'attesa e il desiderio di ogni uomo. Cristo ci ricorda Giovanni Paolo II nella Redemptor Omnes, che è la sua prima enciclica, rivela l'uomo a se stesso. Perciò anche un non cristiano trova corrispondenza ai valori generati dalla fede cristiana. Allora, in questo senso, la globalizzazione può essere letta nella prospettiva del cammino di tutta l'umanità per vie misteriose verso l'incontro con Cristo. Diceva, in conclusione, perché ormai abbiamo finito il nostro tempo, un brano del missionario padre Piero Ghendo, che è stato per tanti anni direttore del PIME, direttore del mondo in missione per molti anni. Dice: la globalizzazione, culturalmente e religiosamente, porta sempre più i popoli a conoscersi, a dialogare, ad approfondire anche la storia degli altri popoli. Il perché del progresso umano e dove va l'uomo. È inevitabile che prima o poi la radice cristiana dello sviluppo umano venga fuori, come sta già avvenendo. Io mi fermo qui perché poi ovviamente ci sarebbero tante altre questioni riguardo alla globalizzazione da affrontare, però mi sembrava importante intanto chiarire alcuni punti fondamentali, che sono un po' dei criteri di fondo per approcciarsi a questo tipo di argomento. Poi dopo possiamo discutere di economia, possiamo discutere di politica internazionale, eccetera, ma intanto cerchiamo di capirci sui criteri, sui principi. Grazie e arrivederci al mese prossimo, se Dio vuole.